combattimento accademico ha modellato un secolo di ricerca genetica. Uno sguardo nuovo alla storia antica della genetica rivela perché una visione semplificata dell'ereditarietà biologica ha preso il sopravvento e sostiene la necessità di una revisione del modo in cui la genetica viene insegnata oggi. Brian Hall. Nature.com. Eredità contestata, la battaglia su Mendel e il futuro della biologia. Gregory Radick Università, stampa di Chicago, 2023. Tra il 1856 e il 1863, un monaco austriaco di nome Gregor Mendel eseguì una serie di esperimenti pionieristici allevando piante, usando i piselli Pisum sativum, ha dimostrato che tratti come il colore del seme e l'altezza della pianta vengono trasmessi alla generazione successiva in un rapporto 3-1, tre piante con piselli gialli per ognuna con piselli verdi, per esempio. Mendel propose che le particelle sconosciute, che chiamò fattori, fossero la fonte di questo modello. Il tipo di fattore ereditato da ciascun discendente determinava se avrebbe avuto il tratto di maggioranza dominante o di minoranza recessivo. Il monaco morì prima che il termine gene fosse coniato, ma le sue teorie divennero note come genetica mendeliana. In Dispute di Inheritance, lo storico della scienza Gregory Radick fornisce un'analisi accademica dettagliata e perspicace del motivo per cui la genetica mendeliana ha dominato a lungo il nostro approccio alla comprensione dell'ereditarietà, nonostante i coraggiosi tentativi di proporre alternative. La risposta sta nella feroce competizione tra due scienziati nei primi giorni del campo. Radick divide la sua analisi in tre parti intitolate Prima Battaglia e Oltre. La prima sezione raccoglie fili di studi dalla metà alla fine del XIX secolo che hanno analizzato l'ereditarietà utilizzando diversi approcci, dagli esperimenti di allevamento alle analisi statistiche della variabilità dei tratti. Questi confronti dimostrano quanto fosse divergente il pensiero sull'evoluzione e l'ereditarietà all'epoca. Due visioni opposte. Le scoperte di Mendel hanno attirato l'attenzione dopo essere state replicate da un trio di botanici nel 1900. L'attenzione di molti biologi si è spostata su un fattore appena proposto, che è stato chiamato gene nel 1909. Alcuni hanno sostenuto che le idee di Mendel sull'eredità di queste particelle potrebbero spiegare come ogni singola caratteristica è stata tramandata di generazione in generazione, ma altri erano insoddisfatti. Il modo di pensare mendeliano non lasciava spazio all'influenza dell'ambiente, della selezione naturale e di altre considerazioni sull'ereditarietà. Radick presenta il dibattito che ne seguì come una battaglia sulla natura dell'ereditarietà e sulla base di tutti i futuri studi di biologia. Le due parti erano guidate dagli zoologi inglesi William Bateson dell'Università di Cambridge e Raphael Weldon dell'Università di Oxford. Amici come studenti universitari sono stati separati dalla concorrenza. Bateson è stato un influente sostenitore della genetica mendeliana, ma Weldon considerava la variazione dei tratti come uno spettro influenzato dai geni, sì, ma anche dallo sviluppo, dall'ambiente e dalla storia ancestrale di ciascuna specie. Radick descrive come questi due uomini e i loro sostenitori abbiano difeso intensamente le loro posizioni in dibattiti pubblici e serate, nei giornali e attraverso un'ampia corrispondenza. Le interazioni erano spesso aspre. Quando Bateson fu eletto in un comitato della Royal Society di Londra, usò la sua influenza per cambiare le regole per impedire che la ricerca di Weldon e di altri membri del comitato venisse pubblicata nelle sue riviste. Weldon, infuriato per quello che vedeva come un deliberato tentativo di mettere a tacere il progresso scientifico, fondò una pubblicazione indipendente biometrica con i suoi sostenitori, l'eugenista Francis Galton e il suo protetto Carl Pearson. Bateson, a sua volta, dedicò quasi la metà del suo libro del 1902, Mendel's Principles of Heredity, ad attaccare direttamente la ricerca di Weldon. Un dibattito sui colori del mantello nei topi infuriava in diversi numeri di Nature dal 1902. La colorazione di alcuni topi non seguiva i modelli mendeliani convenzionali, la prole aveva cappotti macchiati invece di ereditare la pelliccia di colore uniforme dai genitori. Il battibecco è continuato durante una riunione della Zoological Society of London, prima della quale Weldon ha scritto a un sostenitore: prenderemo tutti i nostri coltelli da intaglio più grandi e affilati e litigheremo. Radic dipinge un quadro di Bateson e dei suoi sostenitori che usano una logica sempre più torturata per difendere le leggi di Mendel, poiché i dati sperimentali suggerivano sempre più una realtà più complessa che includeva anche influenze ambientali e di altro tipo. La battaglia continuò dopo la morte di Weldon nel 1906, lasciando inedito il suo libro Theory of Inheritance. Un'eredità di lunga durata. Nella sezione finale del suo libro Radic estende la sua discussione agli anni 40. A questo punto i biologi si stavano rivolgendo a studi più ampi sulla moltitudine di processi che influenzano l'ereditarietà, come il ruolo delle diverse versioni dello stesso gene, noto come alleli, e gli effetti dei geni a livello di popolazioni. Tuttavia, nessun singolo meccanismo di ereditarietà era sufficiente per soppiantare la genetica mendeliana. Radic include anche un'analisi estesa di come sarebbe stata la storia della genetica se Theory of Inheritance fosse stata pubblicata. Usa un approccio noto come storia controfattuale, che chiede, e se la maggior parte degli storici della biologia deplora questo approccio, ma alcuni lo hanno già utilizzato. Ad esempio, nel suo libro Wonderful Life del 1989, Stephen G. Gould propone che riavvolgere e riprodurre il nastro della vita potrebbe portare a un risultato diverso. E il libro Darwin Deleted di Peter Bowdler del 2013 sostiene che nessun altro avrebbe potuto produrre la teoria dell'evoluzione come fece Charles Darwin. Radic utilizza la storia controfattuale per eseguire un esperimento, delinea un curriculum per un corso introduttivo di biologia che non inizia e finisce con l'eredità mendeliana, ma enfatizza invece i contesti di sviluppo. Gli studenti che hanno frequentato questo corso, Radic ha condotto l'esperimento presso l'Università di Leeds nel Regno Unito, sono usciti con un approccio alla biologia meno incentrato sui geni e più indagatore rispetto a quelli che hanno un corso più incentrato su Mendel. A Jamieson, Radic Sci, Educ, 26, 1261-1290, 2017. Il curriculum è ammirevole e l'esperimento affascinante. Un avvertimento è che, dalla morte di Weldon, molti biologi hanno cercato alternative alla genetica mendeliana. Concentrandosi su Weldon e sul suo libro inedito, Radic minimizza queste storie reali a favore di ciò che avrebbe potuto essere. Prendi Conrad Waddington, che nel 1942 propose che i tratti possono cambiare prima che lo facciano i geni. Ciò si verifica, ad esempio, quando i moscerini della frutta Drosophila melanogaster esposti all'itere sviluppano un secondo torace completo di ali al posto di un segmento addominale privo di ali. Waddington Evolution 10, 1.13, 1956. L'allevamento selettivo di queste mosche si traduce in una prole che sviluppa un corpo con due segmenti alati senza ulteriore esposizione all'itere. Waddington chiamò questo fenomeno ereditarietà epigenetica, epigenetico che significa al di sopra del gene. Il fatto che questa idea sia stata respinta per decenni è una testimonianza della tenace presa dell'eredità mendeliana. Ora sappiamo che l'ereditarietà epigenetica si verifica a causa di cambiamenti che influenzano l'espressione genica senza alterare la sequenza del DNA, come l'aggiunta di etichette molecolari ereditabili alle proteine istoniche attorno alle quali è avvolto il DNA. Questi tag possono essere indotti da cambiamenti ambientali, riportandoci a Weldon e alla sua enfasi sull'ambiente. La scoperta dell'ereditarietà epigenetica rivela una teoria dell'ereditarietà più sfumata di quanto Bateson avrebbe riconosciuto, descrivendo come i dibattiti degli scienziati hanno modellato il campo della genetica. Dispute di Inheritance fornisce una base per comprendere il lavoro che ha portato nel secolo scorso a una comprensione dell'ereditarietà più ricca di quella che la genetica mendeliana avrebbe mai potuto fornire.